Buonasera a tutti e bentornati a un nuovo episodio di Film Dintorni. Ci siamo presi 2 settimane di pausa e queste 2 settimane ci hanno sballato completamente gli orari e i ritmi, anche perché è arrivato il caldo. Considerate che io sono in ritardo di circa 31 minuti, nonostante avessi già detto sulla mia pagina Instagram film.edintorni che l'episodio sarebbe iniziato alle 9.50, invece iniziamo alle 10 e Nat l'abbiamo persa ancora in superstrada, quindi arriverà fra un po'. Questi, come dicevo prima, sulla pagina Instagram sono gli ultimi proiettili che abbiamo caricati. Si parla che sono rimasti 1, 2, massimo 3 episodi per questa stagione. Adesso vediamo quanto siamo ispirati e quanto la vita esterna ci mangerà brutalmente, anche perché 2 film di fila per 2 settimane di fila è stata abbastanza tosta, però eravamo ben galvanizzati e adesso vediamo. Questa sera parleremo di uno dei miei film preferiti, di uno dei miei manga preferiti e di un sequel. Però parleremo di un film che ha creato un genere, e cioè Battle Royale. Battle Royale non è il titolo del genere, cioè è anche il titolo del genere, ma è il titolo del film. Film del 2000, girato da Kinji Fukasatsu, sceneggiato dal figlio Kenta Fukasatsu e tratto da un romanzo di Koshun Takami. Prima di iniziare a parlare della trama del film, iniziamo a parlare di chi sono questi signori che ho nominato. Ah, premessa, io il film l'ho visto più volte, purtroppo non l'ho in DVD, ma credo che risolverò a breve. E il manga ho la Deluxe Edition del 2007. Il romanzo purtroppo non l'ho mai letto, ma iniziamo ad avere problemi già da subito. Battle Royale non è facilmente trovabile. In streaming in Italia attualmente non è da nessuna parte. Quando dico streaming parlo di streaming a livello legale. È solo su Amazon Prime America, quindi usando una VPN magari si può recuperare, però legalmente se tu risiedi in Italia e non usi VPN non c'è modo di guardarlo. Il DVD, a meno che non compri la special edition tedesca a 59 euro che te viene spedita in 3 settimane, idem con patate, è difficilmente trovabile. Quindi immagino che anche il romanzo, la versione vera, non sarà facilmente trovabile. Parliamo di Takami, Koshun Takami. È praticamente un giornalista che trattava politica e economia, e dal nulla, dopo aver lasciato il giornale, ha pubblicato un solo romanzo, che è Battle Royale. Basta. E ha fatto talmente tanto casino con Battle Royale che io credo che il Giappone gli abbia vietato di scrivere altri libri, anche perché considerate che il Dieta, che sarebbe veramente uno degli organi parlamentari del giapponesi, hanno considerato il film vietato ai minori di 15 anni in più accompagnati, quindi tipo dai 17 ai 19 anni, perché pensavano che avrebbe avuto effetti negativi sui giovani. E secondo me, almeno su me che l'ho visto da giovane, anche perché nel 2000, parliamo di 23 anni fa, io avevo 12 anni, e non credo abbia avuto effetti negativi. Ah, mi prendo un attimo una piccola pausa, così magari Nat arriva. Poi parliamo di chi è il regista e entriamo a parlare dei film in sé. A tra poco. Go ahead, get another secret night. eccomi tornato in diretta. Abbiamo dato un piccolo briefing su chi ha scritto il libro, l'unico libro, ricordiamo. E ora parliamo di come è nato a livello di film, perché la storia è cruda, purtroppo, ma ti fa capire perché il film, nonostante siano passati 23 anni dalla realizzazione e 24 anni dall'uscita del libro, è ancora un film molto attuale, purtroppo, o per fortuna, dipende. Questa è una cosa che approfondiremo dopo con Nat, perché sicuramente abbiamo due opinioni diverse sul discorso Battle Royale. Allora, il figlio del regista Kinji Fukatsu, che all'epoca della realizzazione di Battle Royale aveva circa 70 anni, considerate che lui aveva prettamente fatto film di Yakuza, un fantasy, ma in realtà prettamente film di Yakuza, film di guerra, film di Yakuza. E il figlio, cioè Kenta Fukasaku, chiedo perdono per la mia pronuncia, ma purtroppo i 17.000 passi della giornata si iniziano a sentire, soprattutto quando mi siedo e mi rilasso e sto parlando con voi, quindi vi chiedo perdono se ogni tanto mi perderò nelle pronunce. Dicevo, Kenta Fukasaku fa notare al padre che si potrebbe adattare come film in un romanzo che aveva appena finito di leggere, Battle Royale. Quando Kinji Fukasaku lo legge, si ritrova molto nel libro. Voi direte, ma come fai a trovarti in un libro come Battle Royale? Cioè, la trama è qualcosa di ingestibile, è qualcosa di post-apocalittico quasi, sotto certi punti di vista. Ci dimentichiamo sempre che nel mondo esistono le guerre. E Kinji Fukasaku era troppo giovane per partecipare alla Seconda Guerra Mondiale, ma appunto quando il regista aveva circa 15 anni, con i suoi compagni di classe furono costretti dal governo giapponese a lavorare come operai in una fabbrica di munizioni. La fabbrica fu bombardata dall'America e hanno deciso che l'unico modo per sfuggire alle bombe, perché non c'era modo di scappare dalla fabbrica, era mettersi uno sopra l'altro e sperare che qualcuno sopravvivesse. Fukasaku è sopravvissuto, ma in un'intervista ha rilasciato, detto che mentre sollevavo braccia e gambe mozzate, ho improvvisamente aperto gli occhi. Tutto ciò che ci era stato insegnato a scuola su come il Giappone stava combattendo la guerra per far prevalere la pace nel mondo era solo un mucchio di bugie. Non ci si poteva fidare degli adulti. Ed è questo che, nonostante con gli attori che sono sul set ci sia una sessantina d'anni di differenza, anche perché Battle Royale è ambientato nella nona media giapponese, che praticamente sarebbe l'ultimo anno prima di andare alla scuola secondaria, che corrisponderebbe a nona media, ve lo dico subito, Giappone, dovrebbe essere tipo a 15 anni. A considerare, loro a 15 anni finiscono la nona media e iniziano le superiori, quindi noi le iniziamo praticamente un anno prima. E quindi gli attori, bene o male, hanno quella età. Considerate che nel cast c'è Chiaki Kuriyama, che adesso ha 38 anni. Chiaki Kuriyama, per chi conosce Tarantino, è Gogo Yubari su Kill Bill volume 1. Considerate che adesso ha 38 anni, quindi nel 2000, 23 anni fa, ne aveva 15. Quindi c'erano praticamente 50-60 anni di differenza con il regista, però il regista si mette molto nei panni di questi giovani protagonisti e la comunicazione è praticamente perfetta. E da qui iniziano le riprese di Battle Royale. Ma ora molti di voi si staranno chiedendo: di che cacchio parla Battle Royale? Adesso vi dico la trama, poi mi prendo un'altra piccola pausa dando tempo a Nat di arrivare. Il film è ambientato in Giappone, è ambientato in un futuro prossimo, in un futuro distopico prettamente, perché considerate che non viene detto l'anno, quindi quando lo guardate nel 2000 potete dire tranquillamente nel 2010, 2005, 2009, 2015, se lo riguardi adesso puoi pensare tranquillamente al 2040, obiettivamente. E in questo futuro prossimo, distopico, le dinamiche sociali moderne hanno visto diminuire pericolosamente l'autorità della popolazione adulta e tutto questo si riflette nell'ambiente scolastico. Praticamente gli adulti vengono vessati dai giovani perché c'è stato un inizio di arrivismo totale, hanno incattivito fin da piccoli questi ragazzini, che è una cosa che purtroppo accade realmente sia nella società occidentale che soprattutto nella società orientale giapponese, che è una competizione sempre, devi essere sempre il migliore. Infatti se leggete manga o guardate anime o comunque graphic novel, light novel scusate, giapponesi, quasi tutti i protagonisti o alcuni dei, la maggior parte dei personaggi hanno problemi con i genitori perché non sei bravo come tuo fratello, non sei bravo come tua sorella, non sei bravo come il tuo compagno di classe. C'è sempre questa sfida e questa cosa ha portato in questo futuro prossimo a una ribellione dei giovani che si sono uniti in gang, delle mini gang di Yakuza, delle situazioni comunque poco gestibili, bullismo, bullismo estremo, bullismo verso gli insegnanti, bullismo verso i genitori addirittura. E il governo giapponese la risolve varando il Millennium Educational Reform Act, conosciuto anche come BRA Act, da qui Battle Royale Act. Si tratta dell'estrazione a sorte di un gruppo di studenti delle superiori, delle medie o delle superiori, qui la trama di Wikipedia sbaglia, che dovrà partecipare al Battle Royale, un gioco di sopravvivenza che viene svolto su un'isola. E voi direte: ah, va bene, un gioco di sopravvivenza, saranno delle prove survival, delle questioni di collaborazione. No, perché durante il gioco i ragazzi dovranno uccidersi a vicenda, difendendo la propria incolumità. E prima dell'inizio, a ogni studente viene messo un collare elettronico che esplode se viene tolto, cioè se provano a toglierselo, o se entrano in una specifica zona proibita, perché l'isola in cui si svolge il Battle Royale è sempre la stessa e ci sono delle zone, delle aree in cui tu puoi andare o non andare. Praticamente Battle Royale, Fortnite, Modern Warfare se l'ha inventato Lowry. Scusate, mi sono pappinato un attimo, mi sono fatto prende la mano. Se l'ha inventato Takami, un giornalista economico-politico, si è inventato praticamente quello a cui adesso tutti devono la fortuna di averci i soldi o lo sfogo. E praticamente dopo che gli viene messo questo collare, a ogni ragazzo, ogni studente riceve una sacca nella quale trova una bussola, una mappa dell'isola, da mangiare per 3 giorni, perché hai 3 giorni di tempo per restare l'ultimo sopravvissuto. Se entro i 3 giorni non c'è un vincitore, muoiono tutti. E un'arma. Il problema è che le armi vengono affidate in modo casuale, nel senso, tu puoi aprire la sacca e trovarci dentro un Uzi, ma puoi trovarci anche un coperchio, una padella, un coltellino. Voi vedete che con un coltellino contro un tizio con un Uzi o con una balestra. E quindi, come dicevo prima, solo l'ultimo sopravvissuto sarà eletto vincitore e potrà tornare a casa. Questa è la trama di Battle Royale. Adesso rifletteteci un attimo, ditemi dove l'avete già sentita e ve lo dico subito dopo la pausa. A tra poco. A rock, 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 a rock,
Oh, Pensa diverso. Ascolta Radio Sverso.
Eccomi tornato in diretta, o meglio dire, eccoci tornati in diretta.
Salve a tutti, Nat qui. Raffreddata, ma ci sono, dai.
Infatti abbiamo messo il volume al massimo. Allora, io ho dato un'introduzione sommaria di quello che è Battle Royale.
Sì, e devo ammettere che è stato un po' un salto nel passato, perché non so te, ma sono passati 20 anni abbondanti da quando lessi il manga, vidi il film e iniziai, provai ad approcciare il romanzo, mettiamolo così.
Io il romanzo, l'ho detto prima in puntata, il romanzo purtroppo non l'ho mai approcciato. Il manga sì, con l'edizione deluxe del 2007. Mm-hmm. E il film lo vedi tipo nel 2001, mi sembra, una cosa del genere, o nel 2001 o nel 2002, quindi avevo 12-14 anni.
Io l'ho rivisto ora, probabilmente all'epoca feci un po' di confusione, un po' una cosa, un po' un'altra, già mi sembrò strano. Di sicuro le differenze tra film e fumetto, oltre che romanzo, sono nette, sono enormi, senza dubbio alcuno. Resta un caposaldo del cinema, per quel che mi riguarda.
È considerato uno dei film, uno dei 20 film più influenti del Giappone dopo gli anni 2000.
Non faccio fatica a crederlo, e mi sembra anche una buona iscrizione, una buona classifica, detto onestamente.
E è stato usato anche purtroppo come capro espiatorio, come al solito l'arte viene decontestualizzata, è stato usato più volte come capro espiatorio perché considerate che in Giappone è stato quasi bandito, fra virgolette, è stato probabilmente trattato come Arancia Meccanica di Kubrick in Inghilterra, perché loro erano in un periodo di recessione tra il 97 e il 98, c'era un tasso enorme di criminalità giovanile,
di suicidi,
come Battle Royale, di suicidi, e quindi avevano paura di questo film. In più, negli Stati Uniti nel 2002 c'è stata la sparatoria di Columbine e l'hanno praticamente vietato, e in Italia è uscito al cinema solo nel 2022.
Sì, però nel frattempo si trovava anche perché il seguito... Il manga ha avuto un grandissimo seguito, è uscito, mi sembra, per la Panini all'epoca.
Sì.
E subito è stato divorato, ai tempi in cui i fumetti Panini erano approcciabili come costo. E insomma, trovarlo non era affatto un problema sulle piattaforme di cui tutti sapevamo l'esistenza. E quindi insomma, non era così difficile approcciarlo. Fermo restando che, ecco, c'era un po' il passaggio brutale dal potersi fermare un po' di più sulla pagina, cercare di capire meglio i personaggi, riuscire a prenderne il nome, il passato, in qualche modo introiettare magari qualcosa di se stessi dentro quegli stessi personaggi, cosa che il film, anche per motivi di tempo, taglia.
Anche perché il film, qui vi leggo con l'aiuto di Santa Wikipedia, la durata ufficiale del film è di 114 minuti, la durata reale del film è 122 minuti.
Sì, c'è stata una director's cut che per fortuna ha aggiunto qualcosina a un paio di personaggi che altrimenti, insomma,
sarebbero risultati difficilmente comprensibili.
Sì, senza dubbio alcuno.
La questione è che, allora, ripeto, io il romanzo purtroppo non l'ho mai letto. Io quello che dico sempre è: la trasposizione da manga, da fumetto in generale, a film, serie TV, qualsiasi cosa, non può esistere. Cioè, una trasposizione fedele al 100% non può esistere, per svariate motivazioni. Battle Royale non c'è niente di strano a livello visivo, nel senso, non parliamo di One Piece o cose varie.
Sì.
Cioè, è dei monelli che si ammazzano a vicenda.
Sì, ok, se vogliamo.
Ma nel manga sono molto più violenti.
Hai voglia.
Vanno a trattare anche temi molto delicati come lo stupro.
Sì, senza dubbio alcuno.
Come la cosa, come dici, lo sfruttamento del corpo femminile.
Sì, abbiamo anche. Ecco, all'epoca non sapevo né il mio orientamento né la mia identità di genere, però mi colpì tutto sommato negativamente la presenza di un personaggio queer piuttosto grottesco, anzi grottesco e basta, mettiamola così, uno di quelli che faceva parte della banda di Kiriyama.
Ah, okay.
Evitiamo spoiler, va bene. Non è presente nel film perché nel film, insomma, sì, sappiamo che ci sono 40 studenti, ma questa quarantina di studenti viene tagliata molto in fretta.
Sì, ne vengono approfonditi realisticamente tipo 10.
Ma anche meno. Vabbè, vabbè, vedere
i protagonisti prettamente, i tre protagonisti, sì. Anzi, i quattro protagonisti.
Sì, in realtà a ben vedere l'impressione che mi ha fatto il film rivedendolo è che se non hai letto il manga, se non hai letto il romanzo, tanti personaggi, specie se non sei abituato al cinema asiatico a cercare di riconoscere i tratti dei singoli attori, a non fare come tanti che magari se ne escono fuori con quel grottesco "sono tutti uguali", che è, cioè, raga, ripigliamoci, c'è il rischio di non capire chi i personaggi siano, in che modo sono davvero caratterizzati, cosa hanno di particolare. In più di un momento, rivedendolo con occhi differenti a quelli di anni fa, stavo lì del genere, ok, ma cioè, non si capisce questo personaggio chi sia e perché sta facendo questa cosa.
È stato fatto molto, consideriamo che il manga sono 18 volumi, sono
15
volumi.
15 belli corposi, senza dubbio alcuno, erano da...
Cioè, 15 volumi, già solo 15 volumi ci avresti dovuto fare tipo 4 film.
Ah, sicuro, sicuro. Cioè erano tosti, c'era una quantità mostruosa di flashback, di approfondimenti. C'era una quantità incredibile di gore, detto onestamente. Cioè, sì, ok, l'aspetto sessuale, lo stupro e via seguito, ma il gore, ragazzi, ma dopo quanto gore c'era in quel fumetto.
Io c'ho ancora in testa la scena della fontana.
Io c'ho ancora in testa la scena della... penso che possiamo tranquillamente spoilerarlo alla grande portandoci avanti con la trama, tanto non si, è tutta roba che non si vede nel film. La scena è la ragazza che muore dentro al pozzo.
Quello lì, la fontana.
Ah, ok, beh, era un pozzo, no?
Era
una fontana, sicuro.
Che fa tutto il sangue ovunque.
Sì, madonna, con lei che non riesce a uscire dal pozzo, ma immagina che comunque sia sta piovendo, quindi l'acqua la solleverà e di colpo la vedi in primo piano affogata, mezza marcia, e dici...
Ah no, ok, allora quella era il pozzo, sì, quella che dico, sì, la fontana è quella che è completamente nuda, esce fuori, distrae, viene stuprata e poi uccisa.
Ah, sì, anche. Sì, diciamo che non, non ci vanno
questo episodio.
Sì, sì, vabbè. Sì, non ci vanno per niente sul leggero. C'erano alcune immagini anche allegoriche, in effetti. Ricordo questo flashback, o forse era lo scontro tra Mitsuko e Kiriyama, in cui lei ricordava uno dei suoi primi stupri, fondamentalmente, e c'era questa immagine quasi lovecraftiana di un pene che, devo ammettere, anche alla me ventenne diede un po' di wow. Ok, che sto studiando anche fumetto, però questa cosa è cazzo tosta.
È tosta, però voglio approfondire un po' il discorso, anche perché dovendo parlare comunque di due film e non volendo spoilerare troppo, perché comunque è un film che del quale ne consigliamo la visione.
Senza dubbio.
Vorrei parlare del discorso impatto, perché questo film ti deve piacere, perché non sei malato se ti piace questo genere di cose, oppure un film del genere, ah, è vietato, gore, ah, bruttissimo, ha praticamente ispirato tutto quello che è successo dopo, alla fine della notte del giudizio. Hunger Games, Fortnite,
il cinema di Tarantino in più di un momento.
Tarantino lo dice che è uno dei suoi film preferiti.
Sì, sì, ha ispirato una quantità, cioè è stato seminale, senza dubbio alcuno. Ha i suoi difetti, mi considero critica al riguardo, ok, sono un po' rompipalle al riguardo, lo ammetto, però è senza dubbio stato un film davvero, davvero importante. Senza dubbio alcuno, proprio.
È stato un film più che altro che ha voluto osare, è vero che ha preso probabilmente ispirazione dal libro prettamente, però ha voluto osare usando dei personaggi che di solito non fanno quelle cose, comunque parliamo di studenti, almeno non facevano quelle cose, perché adesso siamo abituati anche a questo tipo di violenza e forse ne siamo abituati grazie a Battle Royale.
Beh, grazie a tante cose, mettiamola così.
Sì.
Alcune volutamente rinnegate. C'è un romanzo di Stephen King che è tipo l'unico romanzo che lui ha disconosciuto, nel senso che ha letteralmente detto non voglio che venga più pubblicato, che riguarda una strage dentro la scuola. Quindi, ok, lì c'è più l'aspetto americano di quello che accade nelle scuole americane con i mass shooting e insomma queste cose surreali davvero, che vorrei fossero surreali piuttosto che reali, però. Ma per il resto è stato questo film. In realtà, tra le altre cose, ho scoperto, o meglio, più che il film, il romanzo è stato ispirato a sua volta da King. È stato ispirato dal primo romanzo di King, perché il primo romanzo che King ha scritto, che non è Carrie è stato il primo che lui ha pubblicato, ma è stato un romanzo che ha scritto, se non ricordo male, quando stava al college, che è La lunga marcia, The Long Walk, che parla di questo programma in cui dei concorrenti fanno questa marcia forzata, questa maratona. Quello che arriva l'ultimo, che rimane in vita, guadagna un premio allucinante in denaro, più un premio a sua scelta. Tutti gli altri muoiono per il semplice fatto che se cammini a meno di, mi sembra ricordare, 5 miglia orarie, vabbè, non ricordo di preciso, comunque sia, se sei troppo lento, ricevi un avviso. Al terzo avviso i soldati ti sparano.
Okay.
Quindi di nuovo siamo in pieno battle royale. E anche lì vediamo tutte quante le meccaniche sociali tra i partecipanti, chi vuole vivere, chi non vuole vivere, chi si affeziona agli altri, chi detesta gli altri, il protagonista perché davvero sta facendo una cosa simile, e il fatto che tutto quanto sia un perverso gioco in cui qualcuno ti forza a partecipare.
Pensando anche a cose più fra virgolette moderne, a parte Squid Game, che penso. Io col battaglia di Squid Game ci ho fatto una litigata. Io non ho mai visto Squid Game ancora. Lo devo vedere.
Io ci ho provato.
Io non l'ho ancora visto, ma quando la gente ha fatto: wow, che figata! Fanno i giochi e chi muore e chi perde muore. Ah, quindi Battle Royale, che cos'è? Muori.
Vabbè, sei un po' estremista su queste cose.
No, non sono estremista. Mi infastidisce una cosa. Scusate, vado un attimo sull'off topic. Mi infastidisce una cosa, che qualsiasi cosa mi piace a me, provo a farlo conoscere agli altri, non me lo vuole conoscere mai nessuno, perché tu c'hai gusti strani, tu qui, là, tu là. Poi quando diventa mainstream, è la figata più bella del mondo.
Ti capisco.
Mori.
Ti capisco un po', mi ci sono arresa da questo punto di vista.
Cioè, anche perché oltre al Battle Royale c'è anche ha ispirato anche Alice in Borderland.
Sì, senza dubbio. Oltre a Squid Game, dici.
Oltre a Squid Game, che è stupendo.
Sì, sì, ha ispirato una quantità mostruosa di cose recenti, perché a conti fatti è diventato un format, è diventato un genere soprattutto.
Il Battle Royale.
Sì. È un genere che penso può andare per le maggiori su piattaforme come Netflix, perché è un genere che da una parte ha una forte quantità di drama, dall'altra non richiede chissà quali incredibili scenografie, anche se diciamo che un po' effetti speciali per il fattore gore non fanno schifo, e dall'altra ancora, avendo tanti personaggi a disposizione che puoi fare interpretare anche ad attori praticamente sconosciuti, investi poco per fare puntate molto lunghe, quindi a tutti gli effetti è un buon investimento, finché non stufa.
Sì, a stufare però credo sia difficile che stufi, perché noi ci abbiamo sempre avuto questo feticismo, permettimi il termine, verso la morte e verso tifare qualcuno. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, perché è quasi un quarto d'ora parliamo. Poi prendo un attimo la parola su svariate cose che forse sono state ispirate a Battle Royale o forse no, che andranno a toccare molto il come si dice? Come fa che si iniziale? Non la compassione, però tipo la cognizione di quello che succede.
Ok.
Prendo
quindi
un attimo una pausa, prendo. Non sto capendo niente, a tra poco.
A tra poco.
Show your mad love. You came to tell it's not enough. Come and erase me and take me away.
Ok, lo sento.
Rieccoci.
Lo sento, rieccoci. La sento bassissima.
Prova.
La senti adesso?
No.
Sta sotto, è proprio sotto fondo. Aspetta, Eccola.
Ok.
Ok, scusate, se come al solito vi ricordo che non abbiamo più capo regista.
Quindi abbiamo qualche problema tecnico. E poi dico, abbiamo qualche problema tecnico, come se io fossi qui che capissi qualcosa dell'aspetto tecnico e non prestassi solamente la voce e le mie lucubrazioni mentali.
Fai più che le cose giuste. Dicevo, la morale, quello, il termine che cercavo prima della cosa era la morale. Perché Battle Royale parliamo di comunque di ragazzini delle medie, praticamente del primo superiore, e se io li sostituisco con dei detenuti che hanno magari fatto dei crimini violenti, proveresti comunque compassione o accetteresti la cosa barra ci scommetteresti contro?
Che, come dicevamo, è un po' la trama di The Gamer. Io personalmente proverei compassione in tutti questi casi, in chiunque tu ci mettessi, anche la peggiore delle persone. Non me ne frega assolutamente nulla, sono completamente contro la pena di morte, soprattutto se si parla di qualcosa di così terrificante, così forzato, di qualcosa che è palesemente a livello scontri tra gladiatori nel Colosseo, fondamentalmente. né più né meno.
Però vedi, torniamo a una cosa reale che è successa veramente centinaia di anni, migliaia di anni fa.
Sì.
Cioè, ma a noi sta cosa ci piace. Motivo per cui guardiamo i reality.
Allora, sì, questa cosa ci piace in teoria, perché ricordiamoci sempre che stiamo magari saltando, è un film che di sicuro in qualche modo ti porta a pensare, quindi penso che ci sia queste nostre lucubrazioni mentali, ecco, giusto per... credo che chiunque si ritrovi davvero di fronte a un qualche tipo di morte, si ritrovi magari peggio ancora a uccidere in maniera diretta e indiretta quello che è, queste cose ci piacciono finché sono distanti da noi, finché le possiamo in qualche modo razionalizzare, finché non proviamo empatia al riguardo, finché non siamo sensibili al riguardo, finché non è un nostro problema fondamentalmente. Non abbiamo alcuna forma di PTSD al riguardo, che ci frega?
Disturbo post-traumatico.
Sì, non abbiamo forme di disturbo da stress post-traumatico. Prendi i soldati che sono tornati in America dall'Iraq e quanti di loro si sono suicidati o rischiavano di suicidarsi. Prendi chiunque abbia ucciso qualcuno per errore, come sta messo mentalmente, qual è la situazione? La morte non è un problema e ci piace finché non è vicina, però ecco, è diverso quando, come in Battle Royale, è anche qualcosa di incredibilmente allegorico, e Battle Royale è allegorico.
È qualcosa di imposto.
Sì, è qualcosa di imposto, ma Battle Royale penso che a noi occidentali sia arrivato, nonostante tutto, in maniera un po' differente. Perché penso che, se visto da un giapponese all'epoca, fosse un ritratto molto calzante della società giapponese, ovvero non solo dalla parte dei ragazzi e dello scontro generazionale, ma anche, parlo solamente del film, il fumetto ha un'immagine dell'autorità decisamente più violenta e sadica. Il personaggio interpretato da Takeshi Kitano nel film sembra un po' un vecchio giapponese che, al netto del sadismo, al netto della crudeltà, al netto della cattiveria, è lui stesso, si sente lui stesso in qualche modo una vittima e vorrebbe provare a capire i giovani, vorrebbe in qualche modo avere qualcosa a che fare con queste creature per lui aliene. E non so se vi è mai capitato, penso di sì, dai, di beccare il classico sessantenne che se ne esce fuori con perché ci vorrebbe che tornasse l'obbligo di leva. Stiamo lì. Battle Royale è ovviamente esasperato, però di nuovo è un i giovani crescono se li fai star male, se gli dai il bastone, fondamentalmente.
Ho appena scoperto di essere un sessantenne.
Dai, ti prego, no.
Non in quel senso, ma nel senso, se tu vivi in un mondo sufficioso e pieno di mini pony, non scoprirai mai le tue vere capacità. Faccio un esempio stupidissimo. Vado in palestra.
Sì.
Se io prendo un peso a 10 kg e nessuno mi impone, mi sfida o mi costringe a prendere un peso da 15, io non saprò mai che poter sollevare quello da 15. Se invece vengo sfidato, io arrivo a prendere quello da 22, da quello da 25.
Sì, allora, un conto è che lo fai da solo, un conto
è... Da solo è difficile, da solo non ti impone, te devi uscire dalla comfort zone.
Sì, ma un conto è uscire da soli dalla comfort zone o con qualcuno che ti segue per uscire dalla comfort zone.
Un conto è l'imposizione.
Un conto è l'imposizione e un ambiente che di per sé glorifica il machismo, glorifica un certo tipo di violenza, glorifica il bullismo, spesso volentieri, perché ricordiamoci tutta la valanga di episodi di nonnismo che c'erano durante il militare. Nel momento in cui hai un intero sistema che è fatto per farti star male, che è fatto per tirar fuori sotto tanti aspetti il peggio di te, per insegnarti la disciplina.
No, non devo, sul militare è un discorso diverso, perché adesso a parte le battute, il militare non vuole tirar fuori la disciplina, come Battle Royale non vuole tirar fuori la disciplina o il miglior combattente. Battle Royale ti vuole uccidere, ma non sì, fisicamente, mentalmente, perché tu una volta che sei sopravvissuto ai giochi sei una meba.
Sì, ok.
Cioè, a meno che non sei un pazzo che gli piace uccidere, tu ci dai lì, sei una meba. Se tu, come soldato, semplice, brufolino, te picchio, te faccio sta sotto, tutto quanto, tu devi sfogare tu qualcosa con il tuo, la tua rabbia contro qualcosa. Quel qualcosa è il nemico, ti dico, spara a quello. E lì te sfoghi. E lì poi ci ritroviamo col problema, come dicevi tu, del machismo. Perché, io scusami se parto questo scontro, ma io ho un fastidio incredibile del machismo e il machismo tossico, che tutti lo mettono sullo stesso lato, e secondo me non è così, perché un uomo uomo che si identifica come uomo, che vuole essere Schwarzenegger, senza far male a nessun altro, va benissimo,
assolutamente.
Il problema è che la società attuale, che già, come veniva già previsto dalla Battle Royale, fa sì che diventa subito il passo successivo, diventi subito tossico, e lo vediamo sul sequel, su Battle Royale 2.
Sì, andiamo un po' più piano magari.
No, però, okay. Sì. Però no, cioè, anche perché tipo te vedi i personaggi principali, adesso parlando un po' del film,
sì,
i personaggi principali sono bellissimi, sia del manga che del film, parlando prettamente di quello,
sì,
del film. Allora, ci abbiamo, ma io sui nomi sono uno stronzo, chiedo scusa.
Abbiamo il protagonista che è Shuya Nanahara, che è il classico eroe da shonen per certi versi, è quello buono.
Sì.
La sua caratteristica principale è quella di essere buoni, non voler uccidere nessuno e voler salvare tutti. In particolare questa ragazzina, parlo memoria, Noriko Nakagawa. E perché era la ragazza per cui aveva una cotta il suo migliore amico, che è uno tra i primi a morire.
Quello che si becca la coltellata in testa, vero?
No, gli esplode.
Ah,
effettivamente andiamo per step. Battle Royale ci viene presentato come questo programma, per non programma televisivo, programma in linea generale, questo progetto. Fatto per far sì che i giovani, per sfogare un po' la violenza in Giappone, per controllare le cose, per mettere un freno a questo caos dilagante, mentre al governo c'è un regime fascista totalizzante, assolutamente totalitario. E quindi con il peggiorare l'economia, con l'aumentare la delinquenza giovanile, con un maggior numero di persone prive di lavoro e via di seguito, viene approvato questo programma terrificante. Questo programma terrificante che prevede il fatto che un gruppo di ragazzi venga mandato su un'isola sperduta
a ammazzarsi uno con l'altro.
Ad ammazzarsi tra di loro. Con regole aggiuntive. Saltiamo un po' di scene aggiuntive, andiamo magari un po' alla ciccia della cosa, fermo restando che le scene precedenti hanno un certo peso e sono, per quel che mi riguarda, quello che fa davvero davvero la differenza con il manga, il modo in cui il personaggio di Takeshi Kitano è
viene approfondito.
Sì, assolutamente, cosa che mi ha lasciato totalmente spiazzata. Vediamo quali sono le regole di questo Battle Royale. Tutti questi poveri studenti hanno un collare al collo, un collare esplosivo, hanno 3 giorni per uccidersi a vicenda. Alla fine dei 3 giorni tutti i collari esploderanno. Se alla fine dei 3 giorni rimane uno solo in vita, quell'unico in vita si salva.
Ha vinto il battaglione.
Vengono date loro delle armi, a caso. Ogni 8 ore si creano delle zone speciali e non puoi stare in quelle zone, altrimenti il tuo collare esplode. Se provi a togliere il collare, esplode. In linea generale, ecco, situazione...
Può ammazzare gli altri o esplode?
Sì. Non so te, ma per me è stata, già dalla prima volta che l'ho letto, è stata estremamente angosciante. Cioè, proprio hai qualcosa addosso che vorresti togliere, sì, che ti ricorda in ogni singolo istante che sei un passo alla morte, letteralmente. Se, il nostro sergente qui mi ha appena mostrato il cellulare, però dai, non è la stessa cosa.
Non entrerò su questo discorso.
Va bene.
No, però qui praticamente vediamo la distribuzione dei primi sacchetti di sopravvivenza e vediamo subito il primo che impazzisce, quello che viene abolizzato da tutti.
Sì.
Il discorso te faccio prima, che facciamo prima. Se tu continui a schiacciarmi e non dammi mai la possibilità di capire i miei errori, crescere, o tu non tenti di comprendermi, io appena c'ho l'opportunità ti ammazzo. E lui infatti va completamente fuori di testa e si mette a cecchinare gente, chiunque esce da lì inizia a cecchinare con la balestra.
Sì, un attimo, facciamo un filo, un passo indietro, perché ci sono un paio di cose terrificanti nel momento in cui vengono spiegate le regole. Una è il fatto che vengono spiegate attraverso questo filmato che potrebbe essere uscito da Tokyo Girl Police, che è tutto quanto carino, mentre il testo è macabro da far paura, quindi questa viene spiegato tutto quanto da questa tipa in costume militare, ma una mezza cheerleader, una mezza idol o qualcosa del genere, che spiega tutto con questo sorriso innocente. Tu sei lì del genere.
Li ammazzati tutti.
Sì, che bello. L'altra è che vediamo quanto ci sia una sorta di rivalsa, di rivincita da parte del personaggio interpretato a Kitano, che è questo ex insegnante, che vede, che probabilmente fa quello che molti insegnanti avrebbero voluto fare centinaia, se non migliaia di volte nella loro carriera:
sfogarsi con gli studenti.
Vede una ragazza parlare sottovoce, prende un pugnale e glielo tira in faccia. Vediamo anche quanto gore ci possa essere nel film, dato che nel momento in cui esplode il collare del miglior amico del protagonista, bella dose di splatter, sangue ovunque e via. E poi per l'appunto vediamo la gente iniziare a impazzire e a ammazzarsi. Vediamo anche gli altri personaggi importanti della trama, compresi i due personaggi che palesemente subito vengono messi in mostra nella maniera più tamarra possibile, tutto sommato. Due tipi che vengono da altre scuole e che si sono ritrovati in questa situazione, e che sono uno studente chiamato Shogo Kawada e un altro che è Kiriyami. E impareremo da lì a poco che sono uno un po' l'eroe e l'altro il grande villain della situazione, insomma.
Il pazzo di turno.
Sì, ma il momento in cui li conosciamo li vediamo che palesemente non sono studenti, sono vestiti con un altro uniforme e vabbè, ci sta, vengono da altre scuole. Sono ai due angoli opposti della classe, sono in ombra praticamente e hanno la classica posa da bei tipi misteriosi praticamente, più tamarri di così si muore.
Che tra l'altro io adesso che ho sotto il grande magico potere di internet, e oltre al fatto che sto tornando indietro di 20 anni, ma mi sto rendendo conto che tutti quanti gli attori principali sono attori che poi hanno fatto anche altri film molto importanti. Dicevo prima che arrivassi tu, c'è Gogo Yubari.
Sì, era l'unica che ricordassi onestamente.
Poi c'è Nanahara, che sarebbe Tatsuya Fujiwara, che è quello che ha fatto Light su Death Note. Quello vero, non quello, okay. Non quello americano. E comunque so, attori che se guardi il cinema asiatico
li conosci
bene o
sì,
male.
Sì, assolutamente. E poi per l'appunto Takeshi Kitano, che tra le altre cose si presenta chiamandosi Kitano, quindi cioè più Takeshi di Kitano di così si muore, ecco. E sì, poi vediamo gli studenti ammazzarsi tra loro in ogni modo possibile e immaginabile, violentemente tradirsi, andarci giù pesante.
E detto così tu pensi, ah, quindi sono antiviolenza? No, è tutta psicologia. Perché sì, ci stanno le due ragazze, adesso vi faccio un attimo uno scursus rapido, perché sennò fra poco arriva Bente e ci ammazza. E poi ci prendiamo un attimo una piccola pausa e tentiamo di capire se infarinare subito con il 2 o portarlo sulla prossima puntata. Vediamo le due ragazze che dicono a tutti quanti smettete di ammazzarvi, se ci smettiamo di ammazzare risolveremo tutto. Che
Fumiko e Fukiko, se non ricordo male.
Che nella loro intelligenza, perché comunque sarebbe una mossa giusta, parliamone, ma io rivedendo il film mi sono reso conto di quanto quella situazione è stata esasperata, nel senso buono del termine. Su Alice in Borderland c'è una cosa simile, che è la caccia alla strega. Praticamente c'è un tizio che viene ammazzato e tu devi far sì che devi trovare chi l'ha ammazzato, che è la strega, e bruciarlo sul rogo. Quindi con un solo morto tu puoi passare il gioco, non spoiler più di tanto. E la gente va completamente fuori di testa, perché dice, parlarne è completamente inutile, iniziamo a ammazzarci uno con l'altro, prima o poi capire chi è però la strega. E lì non eri neanche costretto a uccidere gli altri, lì potevi tranquillamente parlare o investigare. Qui ti hanno dato la lista, ti hanno detto ammazza, cioè anche lì ti fermi, dici c'è ragione, io mi fermo, sono un essere razionale, non so.
Gli altri che fanno?
No, si fermano tutti, moriamo comunque fra 3 giorni.
Sì. Sì, fondamentalmente sì. È anche questo che me l'ha reso angosciante.
Perché faccio un esempio stupido, da 35 anni quali sono? Per quanto continuo a dire che c'è, quando in teoria ce ne sono 34, quel tipo di collare a mente fredda viene fatto esplodere con un telecomando. Il telecomando vuol dire che è attraverso delle onde radio. Basta un foglio di carta stagnola per non far più esplodere del collare. Ma te a 15 anni ci pensi?
È vero. Col cavolo che ci pensi. C'è un altro escamotage nel 2, ma vabbè, ne parleremo poi.
Ci arriviamo. E quindi vediamo come tutti quanti reagiscono. Kiriyama, che si è proprio fatto trasferire lì per ammazzare la gente,
sì,
la ammazza. E la scena iniziale sul film è stupenda, perché lui trova un ventaglio come arma.
E comunque in grado.
Ammazza 6.
Sì. Sì, sì, è proprio subito. Palesemente, non che sul fumetto è estremamente diverso, ma non quanto a tamarragine, a pericolosità. Cioè anche lì viene esasperato l'aspetto di questo tipo è letale in maniere incredibili.
È letale perché vuole essere letale, non gliene frega niente, vede solamente dei punti, è una cosa terribile.
Beh sì, in tanti scontri, specie al fumetto che non vediamo nel film, è esasperato anche la sua capacità di sopravvivere,
sì,
e di continuare a essere questa sorta di Terminator
che è esagerato, sì, nel senso nel fumetto riusciamo a approfondire un po' il personaggio, che comunque è figlio di un clan di Yakuza, vuole prendere la linea del padre, già si comporta in quel modo, lì usa il Battle Royale come dimostrazione, usa il Battle Royale come è stato creato, pensato, cioè tu non sei nessuno, tu devi dimostrare di essere il migliore, che era una cosa della società giapponese. Lui era figlio del capo della Yakuza.
Sì, ma il motivo per cui partecipa è un altro, che Kiriyama nel fumetto è totalmente privo di empatia, è stato mezzo lobotomizzato, se non vado a memoria nel romanzo, mentre era ancora in utero, nel manga quando durante un incidente d'auto quando è piccolo, quindi ha totalmente perso la capacità di provare empatia, la capacità di provare affetto, piacere e via di seguito, tanto che all'inizio del Battle Royale lui tira una moneta e decide che a seconda se è testa o croce o combatte il governo, il programma del governo o fa parte del programma, quindi è totalmente a caso perché per lui è uguale. È questo killer privo di emozioni, mentre di contro sul film è forse anche per questioni di tempo questa cosa è stata tagliata e è diventato un killer psicopatico che volontariamente è entrato nella
parte del Battle Royale. Ci prendiamo una piccola pausa che organizziamo le idee, perché è arrivato Benti, ha già caricato il fucile, quindi tentiamo di capire quanto tempo possiamo rubargli.
Evitiamo un altro Battle Royale qui, ecco. Anche perché noi non siamo armati.
Sunshine takes me to a place where I Sunshine.